Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti, un caro saluto da Padre Francesco Pio, ben ritrovati sulle frequenze della Radio Buon Consiglio. Per la nostra catechesi riprendiamo a trattare i 10 comandamenti e cominciamo, quindi finora abbiamo così analizzato i primi 4, cominciamo a trattare adesso il 5° comandamento, che tratta il tema fondamentale, quindi sempre attuale, della moralità della vita umana, cioè che significa? Significa cioè riconoscere il valore dell'esistenza in sé. Ciò che è veramente proprio della vita dell'uomo è essere, cioè è vivere. Il suo opposto è la negazione più assoluta, cioè il nulla. Ecco, nella trattazione del 5° comandamento non ricade solamente la proibizione di uccidere, ma sono contemplate anche le numerose questioni connesse alla bioetica, cioè tutti quegli interventi medici che sono leciti sull'uomo, anche di questo è importante. Ora, la ragione ultima che giustifica il 5° comandamento è la difesa del valore incommensurabile della vita umana. Circa ecco la testimonianza biblica, cioè la Bibbia inizia con la narrazione dell'origine del mondo e dell'uomo. Dio chiama all'esistenza ogni creatura e nella narrazione viene posto in evidenza l'inizio dell'esistenza degli esseri viventi, specialmente quella dell'uomo e della donna, cioè come signori e sovrani di tutta la creazione. Gesù poi dirà che il Dio cristiano non è il Dio dei morti ma è dei vivi, un'affermazione di Gesù che appunto troviamo narrata nel Vangelo. A partire da ciò, quindi, la rivelazione divina, la Sacra Scrittura, mette sempre in risalto il valore trascendente della vita umana. Per questo motivo, di fronte alla morte violenta di Abele, Dio pone con dolore all'assassino Caino la domanda che hai fatto. Quindi il Signore conclude con la radicale condanna della morte. La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Il significato della vita e la condanna della morte violenta restano fissate nel fatto che nell'Eden, paradiso terrestre, si fa menzione di due soli alberi, cioè uno è l'albero della vita, l'altro è l'albero del bene e del male, del quale l'uomo non deve mangiare, perché quando ne mangiasse certamente morirebbe, no? Ecco, sì, troviamo nella Sacra Scrittura. Ma secondo la rivelazione, ecco, Dio non ha creato l'uomo per la morte, ma per la vita. Infatti, egli si rallegra della vita e non gode, leggiamo nel Libro della Sapienza, non gode per la rovina dei viventi, perché egli ha creato tutto per l'esistenza. Dio stesso assicura, non godo della morte di chi muore, Ezechiele 18:32. Quindi, al contrario, il progetto di Dio è che l'uomo abbia la vita. Di conseguenza è elogiata la longevità di Abramo, che morì, dice la Sacra Scrittura, sazio di giorni. Dio premia i buoni con una lunga vita. Ma è nel Nuovo Testamento che viene posto ancora più in risalto il valore della vita, no? Gesù è il verbo della vita, egli possiede la vita fin dall'eternità, dispone della vita ed è venuto proprio per dare la vita in abbondanza. Egli stesso è la vita e può comunicare, come disse alla Samaritana, una vita che zampilla per la vita eterna. Il Signore Gesù fa questa solenne promessa: chi crede in me non morirà in eterno. Quindi possiamo dire che il tema della vita è un riferimento abituale nel Nuovo Testamento. E da qui poi numerosi miracoli nel corso della vita terrena di Gesù, il quale guarisce molti malati e restituisce la vita ad alcuni morti. Ecco, alla luce di tutto questo si capisce perché il quinto comandamento del Decalogo sia enunciato con questo grave e perentorio imperativo: non uccidere. Dio stesso minaccia che chi uccide un uomo sarà chiamato assassino e perciò meriterà la morte. Del sangue vostro, anzi, ossia della vostra vita, io domanderò conto. Chi sparge il sangue dell'uomo dall'uomo, il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio egli ha fatto l'uomo. Quindi, in armonia con l'insegnamento biblico, il Magistero della Chiesa insegna che ogni vita umana è degna e sacra. Ecco qui una citazione del documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, Donum Vitae. La vita umana è sacra perché fin dal suo inizio comporta l'azione creatrice di Dio e rimane per sempre con una relazione speciale con il Creatore, suo unico fine. Solo Dio è il Signore della vita dal suo inizio alla sua fine. Nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a sé il diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente. Quindi, secondo il pensiero cristiano, all'origine, nell'essere della stessa vita umana, cerchiamo e troviamo sempre Dio. Questo è importante. E qui, capite, si rivela la grandiosità della dottrina morale cristiana sul valore della vita. Al contrario, altre correnti di pensiero laiche, diciamo, dovremmo dire più ancora laiciste, no? Quindi che sganciate da ogni riferimento soprannaturale, da ogni riferimento trascendente, quindi che propugnano la negazione di Dio, quindi partono non dal valore della vita umana in se stessa, ma dalla vita intesa come produttiva, utile e piacevole, capite? Cioè, per costoro, quindi, la vita umana non ha un valore in se stesso, ma avrebbe un valore solo se tu produci, se la vita diventa utile per gli altri, se diventa piacevole. E per questa ragione, anche se, diciamo, almeno solo apparentemente difendono la vita, in realtà non è che difendono la vita, ma proteggono unicamente la vita sana, la vita utile. Allora voi capite che in questa prospettiva la vita dei deboli resta indifesa. Quindi possiamo dire che costoro non sono umanisti, ma sono biologisti, cioè si fermano a un aspetto. Ora, data l'importanza della vita, quindi abbiamo detto quindi allora che il quinto comandamento quindi prescrive, richiede, esige il rispetto della vita umana, di ogni vita umana, di ogni essere umano innocente. Vedremo poi che cosa significa questo. Quindi la vita umana sacra perché all'origine e diciamo nel suo sviluppo, nel suo costituirsi, troviamo all'origine c'è Dio, quindi c'è questa particolare relazione con Dio. Quindi, data l'importanza della vita, ecco, qui cominciamo a vedere ciò che proibisce il quinto comandamento. Data l'importanza della vita, è logico che la bioetica cristiana cominci dalle radici, cioè dalla difesa della capacità procreatrice dell'uomo e della donna, capite? Ecco perché, ecco, il quinto comandamento condanna quindi la sterilizzazione. Sterilizzare è l'intervento in radice, quindi sugli organi della riproduzione, con il fine di privare l'uomo e la donna della capacità di procreare. Questo è il punto. Quindi la sterilizzazione significa andare in radice, significa eliminare la capacità procreativa, ecco, dell'uomo e della donna. La sterilizzazione può essere diretta o indiretta, fisica o chimica, temporanea o perpetua. La sterilizzazione indiretta è quella che tanto nell'uomo quanto nella donna segue a un intervento chirurgico o a terapie chimiche necessarie perché è posta in pericolo la salute del paziente. La sterilizzazione indiretta, stiamo parlando. La sterilizzazione indiretta, quindi è quella che tanto nell'uomo quanto nella donna segue, dicevo, a un intervento chirurgico o a terapie chimiche necessarie perché è posta in pericolo la salute del paziente. Per la liceità della sterilizzazione indiretta si richiede che concorrono tre condizioni concomitanti: che dall'organo venga un serio danno o una minaccia grave per l'organismo, che tale danno non si possa evitare se non con l'estirpazione o la soppressione dell'organo detto, che la mutilazione compensi, è chiaro, il bene che si cerca di ottenere. Cioè quell'intervento deve avere una fondata speranza di successo. Quindi la ragione della liceità sta nel principio di totalità, cioè vale a dire, è lecito eliminare un membro a favore della salute di tutto il corpo. E quanto affermava Pio XII in un discorso, in uno dei suoi discorsi, l'estirpazione non dà luogo ad alcuna obiezione dal punto di vista morale, la sterilizzazione indiretta. Invece vedete, tutt'altra cosa è la sterilizzazione diretta, che ha come obiettivo l'eliminazione di un organo riproduttivo al fine di evitare la generazione di una nuova vita. E questa può essere compiuta in diversi modi. Il modo più comune nell'uomo consiste nella vasectomia, no? Cioè nella resezione o interruzione del condotto deferente, cioè un intervento in pratica che rende impossibile l'emissione dello sperma maschile. La sterilizzazione diretta femminile, invece, è compiuta mediante il legamento delle trombe di Falloppio, quindi che impedisce, un intervento che impedisce concretamente l'incontro tra lo spermatozoo e l'ovulo. La vasectomia è un intervento di microchirurgia, anche se lo si esegue ambulatorialmente in anestesia locale. Il legamento delle trombe di Falloppio è anch'esso una semplice operazione chirurgica e ciò spiega il perché oggigiorno la sterilizzazione diventa sempre più frequente in quanti non desiderano avere figli. Quindi la sterilizzazione, oltre ad essere una vera mutilazione, priva l'uomo e la donna della capacità procreatrice, da qui la condanna da parte del Magistero. Per esempio Pio XII in un discorso alle ostetriche così si esprimeva, sarebbe assai di più di una semplice mancanza di prontezza nel servizio della vita se l'attentato dell'uomo non riguardasse soltanto un singolo atto, ma toccasse l'organismo stesso allo scopo di privarlo per mezzo della sterilizzazione, della facoltà di procreare una nuova vita. Anche qui voi avete per la vostra condotta interna ed esterna una chiara norma nell'insegnamento della Chiesa. La sterilizzazione diretta, cioè quella che mira come mezzo, come scopo a rendere impossibile la procreazione, è una grave violazione della legge morale e quindi è illecita. E così anche la congregazione della dottrina della fede, quindi condanna ogni tipo di sterilizzazione diretta. Ogni sterilizzazione che per se stessa, cioè per sua propria natura e condizione, ha per unico effetto immediato di rendere la facoltà generativa incapace di procreare, deve essere considerata sterilizzazione diretta. Perciò, nonostante ogni soggettiva buona intenzione di coloro i cui interventi sono ispirati alla cura o alla prevenzione di una malattia fisica o mentale prevista o temuta come risultato di una gravidanza, siffatta sterilizzazione rimane assolutamente proibita secondo la dottrina della Chiesa. E infatti la sterilizzazione della facoltà generativa è proibita per un motivo ancora più grave che la sterilizzazione dei singoli atti, perché produce nella persona uno stato di sterilità quasi sempre irreversibile, cioè non si può più tornare indietro, quasi sempre così. Né può essere invocata disposizione alcuna della pubblica autorità che cercasse di imporre la sterilizzazione diretta come necessaria al bene comune, poiché siffatta sterilizzazione intacca la dignità e l'inviolabilità della persona umana. Similmente non può essere neppure invocato in questo caso il principio di totalità, in virtù del quale vengono giustificati interventi sugli organi a motivo di un maggior bene della persona. La sterilità per se stessa intesa, infatti, non è orientata al bene integrale della persona rettamente inteso, dal momento che è contraria al bene morale della persona, che è il bene più alto, privando di proposito la prevista e liberamente scelta attività sessuale di un elemento essenziale. Quindi è chiaro, quindi non è che si può giudicare lecita quando per esempio non ci sono, non so, altri mezzi per vivere la paternità responsabile, no? Allora non si può invocare in questo caso come ultimo mezzo la sterilizzazione, cioè quindi è chiaro quello che al riguardo affermano i documenti della Chiesa, del Magistero della Chiesa. Questo per quanto riguarda quindi la sterilizzazione, quindi qui significa, come abbiamo detto, andare in radice, quindi qui si tratta di difendere la radice, cioè di difendere la capacità di procreare da parte dell'uomo e della donna. Vediamo adesso gli interventi sulla fecondazione o procreazione umana. Ecco, allora, l'origine della vita umana va unita alla fecondità dell'amore sponsale. L'inizio di una nuova vita è un mistero nel quale, assieme agli sposi, Dio interviene con la creazione individuale dell'anima. Ecco, questo misterioso concorso dell'amore umano e del volere divino dà dignità all'inizio della vita di ogni uomo, capite? Cioè l'intervento di Dio, la collaborazione degli sposi. Quindi è chiaro che una così grandiosa origine capite, comincia a offuscarsi nel momento in cui l'azione creatrice si traduce in un'artificiosa produzione di vita. Perché? Perché la vita si crea, non si fabbrica, cioè è una persona qui, capite? Ecco, non è una produzione, un prodotto materiale. E questa, capite, questa affermazione, oltre a corrispondere all'insegnamento della rivelazione cristiana, è coerente con la tradizione di ogni popolo e con la riflessione filosofica sulla singolarità dell'essere umano. E quindi sono molto fondate le ragioni che dimostrano che è nell'ambito del matrimonio che deve collocarsi l'origine di una nuova vita. E qui dobbiamo allora dire qualcosa sulla fecondazione artificiale, no? O più che procreazione, produzione artificiale. La fecondazione artificiale, propriamente detta, è quella che si compie separando l'atto sessuale, l'atto coniugale e la fecondazione. Ora, il giudizio morale di condanna di questo tipo di fecondazione si fonda su questo principio morale, cioè quando l'intervento, ecco, tecnico, questo è il punto, attenzione, quando l'intervento tecnico sostituisce l'atto coniugale, sostituisce l'atto sessuale, l'atto degli sposi, l'atto fisico degli sposi, che naturalmente va al di là della corporeità, della fisicità, dell'aspetto biologico, no? Ma è un atto di tutta la persona, quindi che anche fattori spirituali entrano in gioco, è moralmente illecito quando, ripeto, l'intervento tecnico sostituisce questo atto. Allora, si possono distinguere due modi per, ecco, realizzarla questa fecondazione, diciamo, artificiale. Omologa. Qui si tratta di una tecnica diretta a ottenere un concepimento umano a partire dai gameti, quindi dalle cellule della vita, degli sposi uniti in matrimonio. Può essere realizzata con due diversi metodi, la FIVET omologa, cioè la tecnica finalizzata a ottenere una vita umana mediante l'unione in vitro, cioè in laboratorio, quindi una provetta, di gameti degli sposi uniti in matrimonio. Inseminazione artificiale omologa è la tecnica finalizzata a ottenere il concepimento umano mediante il trasferimento nel corpo di una donna sposata del seme in precedenza prelevato dal marito, omologa, quindi cioè comunque siamo all'interno della coppia, però vedete che, ecco, è un processo, vedete, non del tutto naturale, questo è chiaro, non del tutto naturale, cioè la fecondazione, vedete come avviene, avviene quindi in un modo che non è consono, rispettoso quindi della natura. Fecondazione artificiale eterologa è la tecnica orientata a ottenere artificialmente, ottenere un concepimento umano a partire dai gameti provenienti da almeno un donatore diverso dagli sposi uniti in matrimonio. Queste tecniche possono essere di due tipi, FIVET eterologa, quindi la tecnica finalizzata a ottenere un concepimento umano attraverso l'unione in vitro, cioè in laboratorio, di gameti prelevati da almeno un donatore diverso dagli sposi uniti in matrimonio. Inseminazione artificiale eterologa è la tecnica finalizzata a ottenere un concepimento umano mediante il trasferimento nel corpo della donna del seme in precedenza raccolto da un donatore diverso dal marito. Quindi qui non siamo più all'interno della coppia. La ragione per cui la morale rigetta in ogni caso la fecondazione artificiale, che essa snatura l'atto coniugale. Snatura l'atto coniugale, il quale riunisce due, come dire, realtà che sono intimamente tra loro connesse. Il significato unitivo è quello procreativo. Quindi, secondo, come dire, la migliore antropologia, su cui poi si fonda la morale cattolica, non è moralmente lecito separare queste due dimensioni. Ma a questo punto, amici carissimi, facciamo un break musicale, poi, ecco, visto che una prima mezz'ora circa è trascorsa, poi riprenderemo la parola tra qualche minuto. Via col break. Bene, allora dopo questa breve pausa musicale ecco, riprendiamo la parola. Dicevamo allora, la ragione per cui la morale condanna la fecondazione artificiale è che essa snatura l'atto coniugale, il quale riunisce in sé due realtà intimamente tra loro connesse, cioè il significato unitivo e quello procreativo. E secondo anche la migliore antropologia, quindi su cui si fonda la morale cattolica, non è moralmente lecito separare le due dimensioni. Dice anche l'istruzione Donum Vitae, l'inseminazione artificiale sostitutiva dell'atto coniugale è proibita in ragione della dissociazione volontariamente operata tra i due significati dell'atto coniugale. Le manca la relazione sessuale richiesta dall'ordine morale, cioè quella che realizza in un contesto di vero amore l'integro senso della mutua donazione della procreazione umana. E così sempre la Donum Vitae al numero 5. La fivet omologa, ecco qui si parla della fivet omologa, è attuata al di fuori del corpo dei coniugi mediante gesti di terze persone la cui competenza e attività tecnica determinano il successo dell'intervento. Essa affida la vita e l'identità dell'embrione al potere dei medici e dei biologi e instaura un dominio della tecnica sull'origine, sul destino della vita umana. Una siffatta relazione di dominio è in sé contraria alla dignità e all'uguaglianza che deve essere comune a genitori e figli. Per le stesse ragioni, il cosiddetto caso semplice, cioè una procedura di fivet omologa che sia purificata da ogni compromissione con la prassi abortiva della distribuzione di embrioni con la masturbazione, rimane una tecnica moralmente illecita perché priva la procreazione umana della dignità che le è propria e connaturale. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2377, esprime lo stesso giudizio morale, lo stesso concetto, la stessa ragione, ecco, di condanna, eh? E cioè, praticate in seno alla coppia tali tecniche, cioè inseminazione e fecondazione artificiale omologhe, sono forse meno pregiudizievoli, ma rimangono moralmente inaccettabili. Dissociano l'atto sessuale dall'atto procreatore. L'atto che fonda l'esistenza dei figli non è più un atto con il quale due persone si donano l'una all'altra, bensì un atto che affida la vita e l'identità dell'embrione al potere dei medici e dei biologi e instaura un dominio della tecnica sull'origine e sul destino della persona umana. Una siffatta situazione di dominio è in sé contraria alla dignità e l'uguaglianza che deve essere comune a genitori e figli. Ecco, e credo che a questo punto per oggi possiamo così concludere questa nostra catechesi, amici carissimi, e vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione che ci avete riservato fin qui. Ringraziamo anche le nostre consorelle che dalla regia di Frigento si sono ben prodigate per la riuscita tecnica di questa trasmissione. Ave Maria, a voi tutti e buon proseguimento con gli altri nostri programmi. Ave Maria.